La tutela della famiglia naturale, mi pare che sia questa, gender, giusto? Allora, qual è quella congiunta? Perché qui non ce l'ho. Questa? Non c'è protocollo, ok. No alla teoria gender. Questa qui, benissimo. Ok. Quindi questi qua, questa è la seconda. Benissimo, è la stessa, perfetto. Benissimo, grazie. Allora, in ordine cronologico ci sarebbe la mozione sugli immigrati, chiedo al consigliere Ruscito se mi può sostituire, considerando il fatto che si tratta della mia. Grazie. Enzo.
Allora, intanto voleva intervenire un attimo il sindaco, oppure passiamo già lì. Sindaco.
Sì, molto, molto semplicemente, noi ci eravamo lasciati con una, su questa mozione per quanto riguarda l'accoglienza, con un tentativo, diciamo, che volevamo fare di fare una mozione comune. Questo tentativo, diciamo, è stato messo in atto, nel senso c'è la mozione scritta, vediamo se risponde, diciamo, poi alla maggioranza del Consiglio, però diciamo, ricordo che l'iniziativa partiva dalla consigliera Asciutto. Sì.
Magari se ce l'ha lei le copie le distribuiamo agli altri.
Oh, se magari si possono distribuire, dalle un attimo al consigliere magari Granda, così gentilmente. Ah, no, è l'assessore, ok. Prego, consigliere Asciutto.
Grazie consigliere, grazie presidente. Allora, volevo ricordare che questa mozione comunque nasce da una raccolta, da un campione, di raccolta, firme dove indicava un parere positivo o negativo sull'accoglienza. Chiamiamolo così un mini referendum. E su un campione di 507 firme raccolte, solo 5 hanno detto sì all'accoglienza in strutture, diciamo, pubbliche, e il resto no. Quindi la mozione verte sul fatto che riteniamo che l'accoglienza va fatta in maniera umanitaria, corretta e giusta, senza nessuna forma di speculazione, e che un'accoglienza vera e propria deve essere basata su un'accoglienza familiare che integra l'immigrato in maniera, diciamo, equa e giusta, proprio perché viene da situazioni, diciamo, di degrado territoriale e sociale che rendono una vita umana impossibile da vivere. Allora, leggo la premessa. Allora, la mozione sul fenomeno dei migrati dei paesi in guerra, emergenza economica e sotto dittatura. Il Consiglio Comunale, premesso che nel 1215 è aumentato in maniera drammatica il fenomeno dell'immigrazione verso l'Europa di migliaia di persone che cercano rifugio dalla guerra, dalle persecuzioni politiche, di regimi dittatoriali o dalla mancanza di cibo e di risorse economiche basilari per la sopravvivenza, che dopo l'Italia e la Grecia il fenomeno dell'immigrazione ha investito quasi tutti i paesi europei, in particolare delle nazioni del centro Europa, confinanti con la Grecia e più vicino alla Turchia e quindi alla Siria, che è stato unanime da parte degli altri paesi europei il riconoscimento del ruolo umanitario svolto negli ultimi anni dall'Italia, che ha saputo salvare migliaia e migliaia di rifugiati, che sono iniziate forme di collaborazione tra i paesi europei che hanno accettato la ripartizione dei rifugiati aventi diritto all'accoglienza nei vari territori. Considerato che comunque l'Italia, per la sua situazione geografica, rimane uno dei paesi più coinvolti dal fenomeno immigratorio e si registrano quindi difficoltà nell'accoglienza anche temporanea dei rifugiati, che le prefetture hanno avuto indicazione dal Ministero degli Interni di valutare le possibilità di accogliere dell'accoglienza di tutti i comuni d'Italia, che nei contatti avuti con il prefetto di Roma, i rappresentanti del nostro comune, hanno fatto presente la mancanza di strutture idonee all'accoglienza del territorio, che comunque la Dispoli ha una lunga tradizione di accoglienza anche al di fuori dei fenomeni di recenti flussi di immigrati. Esprime l'apprezzamento per l'operato di volontari e delle istituzioni che in tutta Europa, in particolare nel Mediterraneo, danno soccorso alle persone in difficoltà che rischiano la vita per fuggire da situazioni di grave pericolo. La volontà di non ignorare che per dare una risposta a un fenomeno così grande proporsi ci sia bisogno del contributo delle istituzioni di tutti i paesi europei, oltre che dalle associazioni umanitarie di volontari. Chiede quindi agli organi competenti di non utilizzare per l'accoglienza alle dispoli strutture ricettive, edifici pubblici o altre strutture che possono creare eccessiva concentrazione di persone, di valutare forme di accoglienza che privilegiano l'aspetto umanitario e sociale, verificando la disponibilità di famiglie, di radispoli, di associazioni, di volontari, istituti religiosi, di evitare i ricorsi ad enti, organismi o strutture del privato sociale che siano coinvolti in inchieste giudiziarie che per comportamenti irregolari, di interessare il governo e i ministri competenti al fine di mettere in atto politiche di maggiore equilibrio relativa ai fondi da destinare all'emergenza umanitaria degli immigrati rifugiati e a quelli da destinare all'emergenza lavorativa, abitativa e familiare di cittadini residenti nel territorio ove si potrà attuare l'accoglienza. L'ultima parte della mozione è credo che sia uno degli aspetti fondamentali, perché sappiamo bene che in Italia purtroppo una politica per la famiglia italiana non è stata mai attuata in maniera seria. Nessuno dice che gli immigrati non devono essere accolti, ma io pretendo che il nostro Stato italiano aiuti nell'uguale misura che aiuta gli immigrati, anche le famiglie italiane in difficoltà. Quindi questo è un compito sacrosanto dello Stato italiano, deve essere assolutamente attuata una politica della famiglia che fino ad oggi sembra che sia miracolo di Dio, no? Che le famiglie vanno avanti. Infatti non abbiamo case, non hanno posti di lavoro, hanno difficoltà anche a istruire i figli, a fargli fare attività sportive, a prescindere dalle risorse primarie necessarie, molte famiglie non ne hanno neanche quello, quindi io ritengo che se parte da Dispoli un pensiero anche per le famiglie italiane, facciamo una buona azione di esempio per tutti gli altri comuni d'Italia. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Interviene il sindaco per consigliere Gaggiola.
Io penso che la mozione possa essere un buon punto di equilibrio tra le varie anime, le varie opinioni che noi abbiamo in questo Consiglio Comunale. Mi sembra che rispetto a qualche mese fa il quadro che si è venuto a configurare in Europa ha fatto capire quello che inizialmente non era ancora chiaro, cioè si tratta di un fenomeno gigantesco che coinvolge milioni di persone, che coinvolge tutta l'Europa, che coinvolge tutto il Mediterraneo, che arriva fino all'Iraq, all'Iran, all'Afghanistan. Quindi le polemiche che all'inizio sono state rivolte, per esempio, soprattutto verso l'Italia, come se l'Italia non fosse in grado di, la domanda che dovremmo fare noi agli altri, ma avevate capito che di che grandezza era il fenomeno e quanto hanno fatto gli italiani, soprattutto quelli del sud, dobbiamo dirlo, la Sicilia in questo è stata splendida, la Marina italiana, le capitanerie sono state splendide, cioè l'Italia si è trovata di fronte ad un esodo veramente biblico, persone che rischiano e che sono anche affogate, drammi incredibili, quando poi questa cosa si è spostata nel centro dell'Europa, soprattutto nel versante del Medio Oriente, ma insomma siamo arrivati al cuore dell'Europa, alla Francia, alla Germania, all'Austria, allora si è capito che era un fenomeno grande, gigantesco, difficile. Vedere la stazione di Budapest per un mese diventare un accampamento di persone che non sapevano nemmeno dove dormire, dove mangiare, beh, insomma, anche chi voleva dare lezioni all'Italia ha capito che la cosa era molto, molto più grande di quella che si voleva far credere. E quindi l'Italia può dire di aver fatto molto. Allora qui scatta un'altra considerazione. Nessun europeo può dire agli altri voi lo dovete risolvere il problema, no? Cioè, sarebbe troppo facile dire il problema non mi riguarda, tocca ad altri. Abbiamo capito che ogni paese europeo è chiamato oggi a fare qualcosa. E voglio ricordare che durante la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, che è stata provocata dagli europei fondamentalmente, perché è nata nel cuore dell'Europa la seconda guerra mondiale, ha provocato la fuga dall'Europa di immigrati, probabilmente non nello stesso numero, ma moltissimi sono scappati dalla Germania e dai paesi dove arrivavano i nazisti perché avevano capito che dovevano scappare, e per fortuna qualche Stato li ha accolti, purtroppo qualche altro Stato invece li ha anche rifiutati. Ripeto, quella è la Seconda Guerra Mondiale, oggi sono altre cose, e io devo dire che non concordo nemmeno tanto con chi si mette a dire esiste il rifugiato politico, esiste il rifugiato economico. Cioè, chi scappa dall'Etiopia o dall'Eritrea? Ma presente che in Somalia, sì, in Eritrea e in Somalia non c'è più il governo, oppure in Libia stessa. In Libia che c'è tutto, la guerra, persecuzione politica, la dittatura, cioè chi scappa da quei paesi scappa da una morte sicura o per fame o per distruzione. Allora il problema non è dire tu vieni da una dittatura ti prendo, tu vieni da uno Stato dove si muore di fame e non ti prendo. Cioè, nemmeno, diciamolo con franchezza, l'Europa può dire io prendo tutti comunque da qui a 10 anni o a 20 anni. Probabilmente ci sono spesso dei fenomeni o dei problemi che intanto dobbiamo cercare di tamponare, tanto dobbiamo cercare di non far morire le persone, poi capire come assicurare a quelle persone, se poi ci riusciamo. E qui entra in ballo l'ONU, entra in ballo le superpotenze, ancora, diciamo che ci sono ancora gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, senza la Cina. Sappiamo che se non ci sono accordi probabilmente certe guerre non finiranno mai, la Siria tornerà alla pace quando c'è un accordo di nazioni anche più grandi di noi, ma comunque senza allontanarci troppo da questo tema. Allora, se l'Europa è chiamata oggi ad un compito, lo sono tutti gli Stati europei e francamente quegli Stati che avevano cominciato a dire non nel mio territorio, poi hanno dovuto poi anche cedere anche loro. E per quanto riguarda l'Italia, possiamo dire tutti i comuni debbono accogliere meno che il nostro, lo dico qui ma lo potremmo dire da altre parti. Mi sembra che l'esperienza italiana ha dimostrato che laddove si sono fatti, diciamo, insediamenti di rifugiati o si è arrivati a insediamenti di rifugiati senza tener conto degli enti locali e magari mettendo insieme centinaia e centinaia di persone, le cose sono andate male. Quando si è seguita una via di accordo con gli enti locali, di trovare sistemazioni anche piccole, cioè diciamo le famiglie ad esempio, oppure strutture cooperative agricole, io ho visto servizi, mi sembra l'abbiamo visti un po' tutti, nei paesi del sud soprattutto, dove si sono messe insieme 10 persone, anche in Toscana, 10 persone che hanno cominciato a lavorare nei campi, o altre 10 persone che sono andate a fare attività sociali. Ecco, in questi casi l'integrazione è andata avanti. E poi certo, diciamoci la verità, l'80% di coloro che arrivano ci considerano un paese di passaggio, cioè arrivano da noi perché c'è il mare, e poi perché altrimenti, se non fosse stato così, noi sappiamo che ci sono stati passaggi ufficiali di persone che hanno preso l'aereo, cioè diciamo che attraverso accordi di governo sono partiti per la Svezia, la Norvegia, ma migliaia e migliaia sono passati e sono andati al di fuori dei canali ufficiali. Ma è la stessa cosa che accade in Ungheria, in Austria, quando vediamo quelle file interminabili, non è che si fermano in quel posto, stanno andando verso il nord. Quindi in questo fenomeno così complesso e difficile, non credo che ci sia nessuno che possa dire che c'è una soluzione dietro l'angolo. Bisogna lavorare, ma questo insomma non spetta a un consiglio comunale, certo, perché si arrivi intanto alla fine delle guerre, questa sarebbe la prima cosa da auspicare, e per quanto riguarda i singoli comuni, ognuno scelga una propria via. Certamente noi abbiamo detto, e mi pare che su questo siamo tutti d'accordo, noi non accettiamo che strutture recettive vengano destinate a centinaia di presenze, non accettiamo che si passi sulla nostra testa qualche decisione. Se saremo chiamati a dare una nostra opinione, prenderemo strade che siano accettabili e che creino vera integrazione, perché poi quando si creano invece ghetti per immigrati nascono scontri e poi li abbiamo ghettizzati, e quindi a quel punto non è quella la strada che vogliamo fare. Quindi su questo io penso e spero che il Consiglio Comunale, come di Ladispoli, come ha dimostrato tante altre volte, possa trovare un pensiero unitario.
Grazie Sindaco. Consigliere Caggiola, e a seguire il consigliere D'Alessio.
molto brevemente, allacciandomi immediatamente alla conclusione del sindaco, che tra l'altro la trovo brillante e giusta, io voglio proporre, se tra l'altro in questo momento che è il Presidente del Consiglio, il consigliere Ruscito, è d'accordo, volevo proporre un emendamento, quindi arrivando a chiede quindi agli organi competenti, due punti, di non utilizzare per l'accoglienza alla Dispoli strutture ricettive, edifici pubblici o altre strutture per non creare difficili ed incontrollabili aggregazioni di persone, perché così lo trovo più consono e più calzante all'ultima dichiarazione del sindaco. Quello che noi assolutamente vogliamo scongiurare sono le difficili aggregazioni di persone, perché poi quando si creano delle piccole nicchie di società all'interno di una società che già è molto molto vivace, si potrebbe veramente rischiare poi di non controllarla e di creare quei ghetti che proprio il sindaco diceva in questo momento e che noi vogliamo scongiurare. Quindi di cambiare la frase attualmente come è stata letta, volendo posso anche ripetere, avvicinarmi magari al tavolo di presidenza, se siete d'accordo lo ritengo più attinente, più calzante alla conclusione che ha dato il sindaco, proprio specificando di non volere aggregazioni e tantomeno possibili, passateci il termine, cioè ghetti, cioè delle persone che vivono in una grossa quantità una condizione di disagio, ecco. Questo.
Consigliere D'Alessio? C'è intanto il consigliere Caggiola.
Questa mozione ci porta a riflettere molto, ma credo che quasi tutti noi ogni giorno accendendo il televisore e ascoltando i giornali radio, ma soprattutto in televisione, vediamo quello che sta accadendo nel mondo. Ha fatto bene la consigliera Asciutto a dire nel titolo, a riassumere nel titolo questa mozione. È un fenomeno, quindi non è più dei casi isolati oppure che accadono solo in alcuni momenti dell'anno. Ormai il fenomeno significa che sta diventando una questione globale. Quando si parla di fenomeni significa che è in continua crescita, ma soprattutto è non più casi sporadici oppure situazioni che possono essere conclusi in un periodo di tempo abbastanza corto. Questo fenomeno è in piedi da molto tempo, da quando c'è il mondo, ma adesso è diventato sempre più globale, perché vive anche momenti difficili del mondo, della globalità, che è quello della guerra, l'ha fatto bene a riassumerlo, che è quello dell'emergenza economica, che è quello della dittatura, perché c'è una diversità di governare nel mondo che certe volte non sono giusti e che quindi vanno ridefiniti. Ecco perché Kant parlava di un governo mondiale, proprio perché non è possibile che ci siano governi diversi dove praticamente ci sia sottosviluppo. Quindi in un momento così importante che è quello della globalizzazione, dove la tecnica, l'informatica ha fatto passi da gigante e dove praticamente la globalizzazione ci fa vedere tutto il mondo come se la televisione, Facebook, ecco, noi possiamo vedere tutto il mondo, vediamo anche questi drammi, no? È tutto un dramma questo che sta accadendo, ecco perché praticamente questo fenomeno aumenta sempre di più. E quindi non è possibile, ecco, la riflessione è questa, che io voglio fare al Consiglio Comunale, anche se noi siamo piccoli in confronto a molte altre istituzioni, però è bene che poi queste cose siano un momento di riflessione. Io voglio dire che non è possibile che si continui solo a parlare di economia. Va bene parlare di economia, perché economia significa sviluppo e crescere. Però è anche opportuno parlare di differenze, parlare di disuguaglianze, cioè in questo mondo, ma non solo in questo mondo, perché poi mi ricordo San Filippo Neri, no? Quando dicevano, nella Chiesa si diceva, bisogna andare a fare missione in Sud America, San Filippo Neri diceva, guardate che qui a Roma abbiamo anche delle difficoltà, delle povertà, delle esigenze da risolvere, no? Ecco, quindi qui alla Dispoli noi abbiamo delle esigenze da risolvere, perché le differenze, le disuguaglianze, la povertà creano questo fenomeno, creano praticamente la guerra, ecco, creano queste grosse difficoltà. Quindi diventa tutto molto difficile, non è semplice risolvere un fenomeno così importante come questo. E io certe volte dico, ma perché noi non possiamo mettere a disposizione di queste persone il nostro aiuto con strutture, con mezzi, ecco, quello che possiamo fare? Perché il mondo non è solo nostro, la Dispoli non è solo nostro, cioè ormai secondo me noi dobbiamo superare il concetto che di solo appartenenza, cioè la Dispoli è nostra e quindi non è di nessuno, oppure l'Europa è solo degli europei oppure non è nessuno. Quale diritto abbiamo in un mondo globalizzato di dire la terra, questa parte di terra, questa parte di territorio, questa parte di società è nostra? Cioè qui dobbiamo cominciare a ragionare in maniera diversa, perché il problema è grande, è un fenomeno, il fenomeno è mondiale, è globale, quindi ci impone, anche se poi la nostra responsabilità e il nostro impegno è locale, ci impone a ragionare su grossi temi. Ecco, questo praticamente io voglio dire come momento di riflessione. Poi, per carità, ha fatto bene la consigliera Asciutta a portarlo, perché deve essere riflessione questo, però senza nessuna preclusione, senza nessuna chiusura, nel rispetto però che noi dobbiamo garantire la sicurezza, il vivere civile, e quindi il sindaco ha detto bene, cioè non è che possiamo aiutare tutti in maniera discriminata, ci devono essere le sicurezze igieniche, ci devono essere le sicurezze normali del vivere civile, e quindi queste cose il comune le deve garantire, però con un'apertura totale a quello che è il dramma del mondo, che è legato alla guerra, all'emergenza economica, alla dittatura, a tutte queste cose qui, perché a nessuno piace andare via dalla propria nazione, figurati dal proprio paese, dalla propria città. Si muove sempre qualcuno perché ci sono delle motivazioni che sono di lavoro, di povertà, di differenze, di cose che sono il dramma della vita personale di ogni persona. Quindi noi dobbiamo ragionare in questi termini e fare in modo che praticamente il comune si canalizzi su questi concetti, pur rispettando soprattutto i criteri di equità, cioè nel senso che non è che possiamo aiutare tutti, ma dobbiamo capire chi è possibile e chi non è possibile, con quale struttura e con quale possibilità, così come la mozione ci dice. Quindi il voto è favorevole del PD.
Grazie consigliere. Consigliere Fagnoli.
Grazie Presidente. Ricordo quando iniziammo a discutere questa mozione, se non erro era giugno, e già da allora io, ma credo non solo io, dissi che poi tutto quello che era che stava succedendo comunque poteva avere proporzioni molto molto più larghe, e purtroppo siamo stati nefasti profeti, perché purtroppo si sta vivendo un fenomeno veramente che forse non era stato preventivato. Il momento che si è innescato il meccanismo, bisogna poi, tra parentesi, trovare dei rimedi. Tornando poi comunque nella nostra città, ricordo che avevamo detto, io in particolare, che ogni finanziamento o comunque sovvenzione spesa per gli immigrati poi fosse stato destinato riguardo alla nostra città, avevamo detto la stessa cifra per le famiglie in difficoltà italiane. Quindi diciamo questa mozione che ha proposto la vicaria, la consigliera Asciutto, è stata accolta anche da parte mia diciamo con molto, molto entusiasmo. Ecco, si è trovato comunque una quadratura in una mozione che è condivisa da tutti, senza dubbio il mio voto è senz'altro favorevole, sono contento che spesso tra noi si trovi poi, ecco, tra tutti noi si trovi sempre o quasi sempre una quadratura quando poi l'elemento è di comune interesse. Gruppo indipendente è favorevole alla mozione della vicaria Asciutto.
La parola al consigliere Grando.
Brevemente, anche perché è la terza volta credo che ci troviamo a discutere di questa mozione e finalmente questa credo sia la volta insomma, definitiva, con la stesura definitiva di una mozione che diciamo, con le varie modifiche che sono state fatte diciamo così, è stata un pochettino moderata nei contenuti. Io la sostenevo già dall'inizio quando era sicuramente più aspra nelle considerazioni, no, delle politiche di immigrazione che sono state portate avanti nel corso degli ultimi mesi, che era sicuramente più critica nei confronti di chi sta affrontando un'emergenza immigrazione nel nostro paese e anche a livello europeo, e figuriamoci se non sarò insomma disponibile a votarla anche stasera, come dicevo prima, dopo che è stata limata qua e là per far sì che fosse l'espressione di tutto il Consiglio Comunale. Ripeto, se fosse stato per me io l'avrei votata franca anche a giugno, quando eri molto più offensiva e dove, se non erro, davi degli incapaci o qualcosa di simile a chi ci governa a livello europeo, figuriamoci se non la voterò questa sera. Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, dico che la mozione letta dal consigliere Asciutto è stata cambiata. Dobbiamo fare due votazioni, come funziona? Due votazioni. Allora, è stata cambiata con l'emendamento del consigliere Caggiola, che nel punto qui dopo chiede quindi agli organi competenti, questo punto qui viene cambiato in questa maniera, di non utilizzare per l'accoglienza alla Dispoli strutture ricettive, edifici pubblici e altre strutture per non creare difficili ed incontrollabili aggregazioni di persone. Ecco, cambia solo queste poche parole. Se siete tutti d'accordo, si vota questo emendamento del consigliere Caggiola e poi andiamo all'approvazione di tutta la mozione. Allora, chi è d'accordo a questo emendamento da inserire nella mozione presentata dal consigliere Asciutto, alzi la mano.
Questa è la versione concordata.
Sì, questa è la versione concordata da tutti, ecco. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non andate via nessuno come ieri sera, perché sennò si interrompe il Consiglio Comunale, per mancanza di numero legale. Ecco, allora, adesso votiamo per ecco, allora approvata all'unanimità la mozione, l'emendamento.
Questa è la mozione unitaria del Consiglio Comunale.
È la mozione unitaria. Allora, questa mozione è una mozione unitaria del Consiglio Comunale. Non credo la devo rileggere e quindi Chi vota favorevole, all'unanimità la mozione è approvata.
Cosa abbiamo poi?
Abbiamo questa? Allora, lascio la presidenza, il vicepresidente è chiamato consigliere Asciutto.
Ok, perfetto. Allora, riprendiamo la seconda mozione che riguarda la mozione gender del consigliere Grando e del consigliere Bagnoli, che si sono messi d'accordo e ne hanno istituita una unitaria di comune accordo. Benissimo, chi dei due vorrà leggere la mozione o comunque commentarla? Ho visto che è abbastanza lunga, quindi magari commentarla nei punti più importanti. Prego, chi di voi due? Prego, consigliere Fagnoli.
Grazie Presidente. Io avevo presentato una mozione in sostanza a tutela della famiglia naturale, ossia la famiglia composta da un uomo e una donna. Poi la stessa mozione contemporaneamente è stata presentata anche dal consigliere Grando, quindi abbiamo pensato di presentarne una univoca perché produce praticamente gli stessi effetti. E questa mozione nasce da un tema chiaramente molto sentito, un tema che credo, almeno quanto che credo che venga da lontano. Questo tema è stato portato in un convegno dal professor Cavaliere, nostro concittadino, persona molto autorevole, in un convegno che si svolse l'11 settembre e riguardava delle modifiche alla legge sulla buona scuola. Un comma recitava di questa teoria gender, se ne discusse qui in aula. Devo dire il solerte professor Cavaliere, quando fa i convegni, devo dire le aule sono sempre gremite, vennero persone autorevoli, tra cui un'altra nostra concittadina, Caterina De Caro, che è una docente di filosofia, la dottoressa Emilia Costa, che è dell'Università La Sapienza, è una psichiatra, e il dottor Iadicicco. Insomma, ne emerse e mi feci un'idea che non si distingueva poi tanto dalla mia idea, tra parentesi, naturale. E io mi sento di proporre che di trasmettere che secondo me, per quanto riguarda la naturalità della famiglia, dico che poi dovrebbe essere composta, lo dico in maniera sempre come al solito diretta, da un uomo e da una donna. Insomma, questo a detta anche di persone che rappresentano. Io non nutro discriminazioni per nessuno, detto anche da personaggi molto autorevoli, da persone cosiddette gay, che dicono, ad esempio, l'ha detto pubblicamente Cristiano Malgioglio, notoriamente grande autore, ha detto che comunque per un bimbo c'è bisogno di un papà e di una mamma. Io e il consigliere Grando pensiamo che questo potrebbe essere un tema da discutere e da poter portare all'esterno per far sapere comunque il nostro pensiero, sia riguardo al proponente questo bel convegno dell'11 settembre, il professor Cavaliere, che ha ottenuto un discreto successo, e il fine di quel convegno è oggi questa mozione che andiamo a presentare il consigliere Grando ed io e che vorremmo si discutesse. Grazie. Il consigliere Grando provvederà poi a estrapolare i contenuti della nostra mozione.
Grazie consigliere Fagnoli, la parola al consigliere Grando che presumo che commenterà adesso la mozione. La vuole leggere? Faccia come ritiene. Sì, bene, prego.
Grazie Presidente, l'introduzione è già stata fatta dal consigliere Fagnoli, io vorrei solamente
di nuovo fare un ringraziamento al dottor Cavaliere, che è, diciamo, stato una fonte di ispirazione in questo caso sia per me che per il consigliere Farnioli. Siamo stati invitati, come tutti, insomma, a partecipare a quel convegno, e noi, essendo intervenuti in quell'occasione, abbiamo avuto, diciamo, la stessa idea di presentare una mozione, anche, diciamo così, avendo entrambi avuto poi modo di confrontarci col dottor Cavaliere, che ci ha fornito anche lui degli spunti importanti e anche del materiale messo a disposizione per poter confezionare poi una mozione che è già stata presentata in diversi comuni, regioni, a diversi livelli, in diverse forme, per cercare di, appunto, affrontare una tematica che in questo momento è molto sentita, perché, insomma, come adesso vado a leggere nella mozione, insomma, va a introdurre una serie di cambiamenti per quello che è la concezione dell'essere umano, come inteso come appunto essere uomo o donna, diciamo così. Quindi si tratta, insomma, di quella famosa teoria gender della quale, insomma, si discute animatamente negli ultimi mesi. E col permesso del Presidente io leggerei la mozione, che è abbastanza lunga, cercherò di essere veloce. La premessa, allora, la presente mozione ha come oggetto la tutela della famiglia naturale. La mozione approvata sotto altre forme già dalla Regione Veneto, Regione Lombardia e da molti comuni italiani si muove a tutela della famiglia naturale, formata da un uomo e da una donna, e come tale riconosciuta dalla nostra Costituzione e da organismi internazionali come le Nazioni Unite. E rappresenta il nucleo naturale e fondamentale della società e l'istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita. In questi giorni in tutto il paese si stanno moltiplicando casi di propaganda e dibattiti faziosi contro la famiglia naturale, mettendo in pericolo l'unica istituzione in grado di rispondere all'esigenza naturale dell'uomo, all'autoconservazione di sé e della propria discendenza, in tal modo contribuendo al progresso dell'intero genere umano, trasmettendo valori etici, culturali, sociali, spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo ed il benessere dei propri membri e della società. I genitori, padre e madre, come previsto dalla Costituzione italiana, hanno l'obbligo e il dovere di formare e istruire i propri figli, nonché garantire alla prole una crescita psicofisica adeguata. La mozione non mira in nessun modo, e ci tengo a rimarcare questo passaggio, ad impedire l'introduzione di una legislazione più attenta alle esigenze delle coppie di fatto omosessuali e nemmeno a contrastare la libera scelta dell'orientamento sessuale degli individui. Ciò però non può e non deve costituire un modello paragonabile alla famiglia naturale. Scopo della mozione è che anche il Comune di Ladispoli si faccia promotore della difesa e tutela di questa istituzione, troppo spesso messa in discussione con il pretesto di combattere forme di omofobia, razzismo, discriminazione o prevaricazione. Inoltre si vuole monitorare l'introduzione della teoria gender nelle nostre scuole. La verità è che si sta cadendo nel paradosso di considerare la tutela della famiglia naturale come una forma di discriminazione. Si chiede pertanto all'amministrazione comunale un impegno su questo argomento che implichi l'individuazione di una data per organizzare un dibattito a tutela della famiglia naturale e un convegno mirato alle tematiche gender, il monitoraggio di applicazione didattica sulla teoria gender, che oltretutto è ascientifica, presso le nostre scuole, o meglio presso le scuole del nostro comune, e infine che l'amministrazione patrocini eventi, dibattiti, feste di associazioni o istituzioni del territorio aventi come scopo la tutela della famiglia naturale. Premesso che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Con l'espressione società naturale i padri costituenti, mediante la Carta fondamentale, hanno voluto chiaramente affermare che la famiglia è una realtà che preesiste al diritto, una oggettiva realtà che il diritto non crea. La famiglia è inequivocabilmente una realtà, un elemento fondamentale dell'organizzazione sociale e dell'esperienza umana. La famiglia come unione tra un uomo e una donna rappresenta l'unica istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita. La famiglia è il nucleo naturale fondamentale della società e, in quanto tale, ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato, come stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. È compito della famiglia, come unione fra un uomo e una donna, trasmettere vita, i valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri componenti. Le istituzioni devono perciò provvedere allo stanziamento di fondi pubblici per garantire quanto finora premesso e non per, al contrario, finanziare programmi di indottrinamento che vanno contro il diritto stesso. Non si ha intenzione di sollevare polemiche politiche, bensì di sollecitare l'Aula al rispetto, alla luce di quanto finora esposto,
della vita umana, delle famiglie, dei bambini e infine del diritto. Considerato che ci troviamo oggi, purtroppo, davanti ad alcuni interrogativi mai sorti prima, poiché oggettivamente illogici e antiscientifici, maschio o femmina, si nasce o si sceglie di diventare? O più in generale, che cosa è la persona umana? È una struttura dotata di una precisa identità sessuata, maschile o femminile, oppure è un'entità astratta, modellabile nel tempo in base al desiderio e alla libera scelta dell'orientamento sessuale di un soggetto? È nostro dovere non glissare su tali pretestuosi interrogativi, ma tutelare la società, famiglie e bambini, preso atto dell'esistenza della cosiddetta teoria gender, che pone degli interrogativi su accennati e numerosi altri ancora. La teoria gender afferma infatti che le differenze biologiche fra maschio e femmina hanno poca importanza e ciò che conta sarebbe il proprio genere, ossia la percezione che una persona avrebbe di sé. La teoria gender vuole come imposizione dall'alto che noi tutti, compresi i bambini, non diciamo più io sono maschio o io sono femmina, ma io sono come mi sento. Tali teorie non sono solamente contrarie al diritto naturale, tutelato dalla Carta fondamentale secondo le intenzioni esplicite dei padri costituenti, ma sono anche antiscientifiche. L'umanità è sempre stata caratterizzata da un chiaro dimorfismo sessuale, differenza morfologica fra individui appartenenti alla medesima specie, ma di sesso differente, maschio o femmina, il cui determinante biologico è rappresentato dal cromosoma Y. La sua presenza costituisce il maschio e la sua assenza realizza la femmina. La promozione della teoria gender nelle scuole potrebbe essere attuata mediante progetti chiamati educativi che vorrebbero promuovere codeste pretese per renderle invece norma. Le famiglie ordinariamente non hanno neanche idea di cosa sia questa teoria gender e di cosa voglia insegnare, oggi ed in futuro, ai propri bambini, così sottoponendo di fatto i genitori e i figli a un vero inganno voluto dalla disinformazione sull'argomento. In alcune scuole vengono proposte e si vorrebbero imporre per legge fiabe come perché hai due mamme, perché hai due papà o perché promuoviamo apertamente o che promuovono apertamente la transessualità ignorando le proprie origini biologiche. Questo tipo di insegnamento oggettivamente confonde e ferisce la crescita e l'innocenza dei bambini. Il sesso costituisce un corredo genetico, un insieme di caratteri biologici, fisici e anatomici che producono la differenza maschio-femmina, i quali non sono eliminabili e che non possono non costituire la base di partenza quando si arriva a definire le differenze di genere. Il genere rappresenta una costruzione culturale, la rappresentazione, definizione e incentivazione di comportamenti che rivestono il corredo biologico e danno vita allo status di uomo-donna. Sesso e genere non costituiscono due dimensioni contrapposte ma indipendenti. Su caratteri biologici si innesca il processo di produzione dell'identità di genere. Non si può ignorare la differenza biologica e innata quando si definisce la differenza di genere che è culturale e acquisita. Ciò premesso e ciò considerato, il Comune di Ladispoli dichiara la propria opposizione a qualunque tentativo di voler comprimere i diritti e i doveri dei genitori all'educazione dei propri figli, in particolare per quanto riguarda i diritti morali, etici e religiosi. Impegna la Giunta a individuare una data per l'organizzazione di un dibattito a tutela della famiglia naturale, fondata sull'unione fra uomo e donna, promuovendone sia direttamente che indirettamente attraverso scuole, associazioni ed enti la valorizzazione dei principi culturali, educativi e sociali. Monitorare sull'introduzione nelle scuole del nostro territorio di materiale didattico propagandistico afferente alle teorie gender o materiale dell'UNAR. Invitare i dirigenti scolastici e i consigli di istituto ad emanare precise procedure che impegnino i docenti, qualora intendano applicare didattiche afferenti alle teorie gender, di informare puntualmente i genitori. Patrocinare eventi, dibattiti, feste o istituzioni del territorio aventi come scopo la tutela della famiglia naturale e un convegno mirato alle tematiche gender. Chiedere al governo italiano di rifiutare l'applicazione del documento standard per l'educazione sessuale in Europa redatto dall'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Ha chiesto la parola il consigliere Gaggiola e dopo diamo la parola al consigliere Alessio Nardino. Prego consigliere Gaggiola.
Molto brevemente, anche perché la tematica è assai complessa, articolata, io ringrazio la sensibilità dei consiglieri comunali Grando e Farnioli per aver introdotto all'interno di quest'Aula questa tematica, perché assolutamente forse tra un pochettino di tempo qualcuno l'avrebbe introdotta dentro qualche altra aula. E stiamo parlando di aule di scuole. Io ho approfondito moltissimo questa tematica perché già in tempi non sospetti, scorrendo indietro negli anni, quando frequentavo per imparare un pochettino di politica al di fuori quello che era il territorio nazionale, io a Bruxelles avevo già sentito parlare di questo. Lì sono molto passatemi il termine, avanti su questo tipo di discorsi e in alcune scuole già praticano e diffondono libri sulla teoria gender oppure libri che si rifanno a questa teoria, cioè coltivare e capire la diversità di genere, perché poi da questo nasce tutta la cosiddetta teoria. Allora, Sindaco, dove sta purtroppo la criticità? Che, come tutti noi sappiamo e cerchiamo di capire, chi propone queste nuove teorie sono dei gruppi di persone che si definiscono studiosi, gruppi di persone che si definiscono all'avanguardia e che con la loro, tra virgolette, umile ma insistente provocazione cercano di diffondere il loro pensiero alla comunità in generale. Allora, siccome il sindaco capisce anche molto bene di quello che stiamo parlando, perché è medico, un ottimo medico e di grande esperienza, sa che è già normale di per sé che una persona, un essere umano, un ragazzo, una persona adulta, è quello che si sente di essere, perché i messaggi li riceve direttamente dal proprio corpo, dall'interno. Nessuno glielo deve scrivere in un libro, o tantomeno sbatterglielo in faccia, passatemi il termine. Non c'è bisogno che qualcuno ti dice: sei uomo? Fatti questa domanda, perché forse potresti essere donna. Avviene con una maturazione normale, avviene all'interno, nella libertà interiore della persona singola, e poi sarà la persona singola stessa a manifestare ciò che vuole. E questo è il principio di libertà assoluta, che non va disciplinato da nessuna cultura, né tantomeno dall'ostentazione a fartela tirar fuori, ma rimane sempre una decisione personale. E proprio per approfondimenti personali, se voi avreste la possibilità di vedere alcuni libri di educazione sessuale che già distribuiscono nel centro Europa a ragazzini che fanno le scuole elementari, sono dei libri talmente approfonditi, articolati, difficili da comprendere, il sindaco mi capisce bene, che sembrano quasi test di anatomia universitari. Testi di anatomia universitari trattano l'approfondimento dell'apparato sessuale maschile e femminile già all'età di 5-6 anni in una maniera estremamente approfondita. E su questo non ci sarebbe nulla da eccepire, perché conoscere il proprio corpo è un diritto, anzi, se lo conosce bene è anche un fattore positivo. Ma sono scritti con quella chiave, con quell'intenzione di generarsi la domanda, generarsi la proposta. Non vi dico che alcuni propongono anche la teoria, un pochettino, è un tema un po' particolare, è una parola un pochettino forte, ma divulgano la pratica della masturbazione, lo diciamo in italiano corretto, ma di fatto divulga anche questo tipo di teoria. Divulgarla e farla conoscere con la storiella del aumentare la propria capacità umana di conoscere il proprio corpo è un po' provocatoria, perché ognuno quelle esperienze le assimila durante la propria vita in momenti che ritiene da solo consoni e lo fa nel tutta, che è giusto che sia così, nella sua riservatezza, ammesso che lo faccia, perché è una scelta individuale, mentre qui con questi metodi si ostenta a farla conoscere. Allora, la domanda è questa: in una società come la nostra, in una società altamente cattolica come la nostra, in una società dove i nostri padri, e io lo dico da figlio perché ancora ho la fortuna di avere mio padre e mia madre e di vederli ogni giorno e di mostrargli il rispetto che loro mi hanno insegnato, io mi trovo fuori luogo e parlo di me stesso, ma molti come me e come dentro quest'aula mi sembra di capire che il pensiero è questo. Nel senso che se un bambino o una bambina si scambiano i vestiti, io non lo trovo educativo. La teoria gender prevede anche lo scambio di vestiti, cioè prova a sentirti donna, io provo a sentirmi uomo, vediamo se tu ti senti meglio come donna, io mi sento meglio come uomo, perché o tu o io un domani possiamo sostituirci ad un papà o ad una mamma, oppure semplicemente tra due uomini o tra due donne formare una famiglia, perché uno si sente uomo e uno si sente donna. Avete capito qual è il concetto e lo sgambetto sociale che propongono? Allora, queste cose dobbiamo essere tutti un pochettino molto umili nell'approccio, ma da soli ci facciamo un'autoanalisi e diciamo: ma ognuno di noi è libero di trovarsene da sole queste cose e questi punti di riferimento. Mostrare tranquillamente in libertà e senza pudore chi è una persona lo deve fare, ma nessuno mi può porre il dubbio o crearmi la domanda nel dirmi mi sento meglio vestito da uomo o mi sento meglio vestito da donna, per cortesia, perché l'uomo non nasce ieri, l'uomo ha un percorso di numerosi decenni di storia, la maturazione e l'evoluzione dell'uomo ha seguito sempre degli step in base alle epoche storiche nella quale ha vissuto, e questa mi sembra proprio una forzatura immonda, che rompe le radici, che non rispetta le radici di uno Stato, e ripeto, il nostro è uno Stato molto, molto cattolico tra l'altro, e che scardina un pochettino quello che è il normale insegnamento di modeste ed umili famiglie, come tutti noi siamo, perché gli italiani sono un popolo di lavoratori umili ed onesti e vengono tutti quanti da una fase storica dove la Chiesa ha avuto un'importanza enorme, dove le famiglie erano composte da tantissimi operai ed artigiani che lavoravano dalla mattina alla sera e di fatto non avevano il libero pensiero di pensare mi sento uomo o mi sento donna, ma di quello che si portava la sera a casa per sfamare i propri figli. E questo è successo fino a 30 anni fa, perché il finto benessere lo abbiamo provato solo da 30 anni a questa parte. Ecco, io veramente mi appello al Consiglio Comunale, perché tutti noi ci proponiamo di documentarci, cominciamo a metterci al riparo da questa situazione. Ringrazio l'impegno dei consiglieri Fagnoli e Grando che hanno portato questo dibattito costruttivo in aula. Credo, Sindaco, che sia anche un grande momento di riflessione e di elevazione della politica cittadina, dove investiti di questo ruolo sociale, che è quello del consigliere comunale e degli assessori e dei vari politici che fanno politica anche fuori da questa assise, un momento di riflessione e di maturazione, quindi che questa mozione porti perlomeno quello spirito di informazione e anche di elevazione di contenuti e temi. Ecco, questo sarebbe un buono ed ottimo auspicio, e quindi condivido appieno, e parlo anche a nome del consigliere Riuscito che purtroppo ha lasciato l'aula per problemi familiari, di votare questa mozione, di votarla con forza e di intraprendere tutte quelle iniziative che sicuramente anche in altre aule consigliari del nostro territorio prenderanno verve a difesa di quello che è il naturale e svolgimento della vita di ognuno di noi, rispettando le proprie sensibilità e le sensibilità altrui su temi importanti come quelli della sessualità, come quelli della famiglia naturale e come quelli del reciproco rispetto. Grazie.
Grazie consigliere Gaggiola. Ha chiesto la parola adesso il consigliere D'Alessio Nardino. Prego.
Presidente, questa sera non mi sarei aspettato di dover parlare di problemi molto importanti e complessi, come prima abbiamo parlato di un fenomeno importantissimo, quello dell'immigrazione, adesso stiamo parlando di un altro problema importantissimo che è legato anche all'evoluzione che questo problema sta affrontando, diciamo, non solo nelle sedi istituzionali, Parlamento, Regione, ma anche a livello, diciamo così, di un cambiamento epocale della società. Quindi dico subito che non credo che siamo tutti molto preparati per poter dare una nostra impostazione, oppure meglio dare una votazione su una mozione che in questo momento la vedo riduttiva. La vedo riduttiva perché ancora questo tema non ha svolto una evoluzione totale su quello che può essere il cambiamento della società. Ci troviamo in pieno cambiamento della società, specialmente su questi punti. Non c'è dubbio che la famiglia naturale è il fondamento della società. Non c'è dubbio, è il nucleo fondamentale, perché da una famiglia nasce la prole, nasce il futuro, no? Da un maschio e una femmina che si uniscono secondo un regolamento che lo Stato, poi noi siamo cattolici, oltre allo Stato abbiamo messo anche in mezzo la religione, che da uno Stato praticamente che regolamenta una famiglia nasce una prole e da questa prole bisogna assicurare il vivere, anche quando la società ha detto che esiste il divorzio, no? Mica c'era il divorzio prima, quindi l'evoluzione, quindi i cambiamenti della società, quindi il moto con cui noi ci apportiamo ad la famiglia naturale poi ci fa cambiare, capito? Ci fa vedere la situazione in un diverso modo. Fino a poco tempo fa i cosiddetti gay, oppure chiamati in altri nomi, non erano contemplati dalla società, venivano scherniti. La società li vedeva in maniera differente, con delle differenze. Oggi la società li riconosce. Oggi la società riconosce anche delle differenze delle donne, no? Le cosiddette lesbiche. C'è tutta una serie di situazioni che mano a mano che la società si evolve, che la società cambia, che la società si muove verso un progresso, verso un modo di vivere, non solo che è legato allo sviluppo, ma la scienza stessa, no? Ce l'ha imparato Comte, no? Dicendo che il progresso non è solo sviluppo, ma è anche studiare il problema, la scienza, no? Cioè capire perché esistono alcune cose, no? Allora, se una famiglia divorzia, chi è che assicura praticamente il continuo vivere giusto di questa prola, di questa prole? Che questi ragazzi devono continuare ad andare a scuola, devono crescere e via così dicendo. Chi li assicura? Lo Stato. E allora io vi faccio una domanda a tutti voi. Chi assicura a queste persone differenti dalla famiglia, differenti da quello che vogliono vivere tra uomo e donna, vogliono vivere tra uomini, due donne, chi gli assicura una loro tranquilla prosecuzione della vita? Logicamente non è che se devono mettere a fare i matti, quello non lo condivido nemmeno io. Però chi assicura a queste persone di vivere tranquillamente? No? Che non ci siano, che ci siano le stesse cose e non le differenze tra chi è una famiglia naturale e chi non lo è, se non lo Stato. Questa è la domanda. Cioè lo Stato deve assicurare a tutti che esiste praticamente una regola e un modo di vivere civile. Questo è. Logicamente non è che lo devono fare fuori dalle regole, ma lo devono fare dentro le regole in maniera corretta, senza creare scandoli, in maniera seria, perché queste persone, che se ne dicono, esistono. Cioè non è che noi qui possiamo fare una mozione e cancelliamo praticamente queste persone. Noi facciamo una mozione e diciamo esiste solo la famiglia naturale, che io condivido perché è la famiglia